Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Se qualcosa è stra importante, il fatto che tanti la vedono come non importante cambia quanto è importante. Pensate alla salvezza. La maggioranza delle persone vedono la salvezza per mezzo di Gesù Cristo come importante. E noi che andiamo fuori ogni settimana in piazza parlando con le persone della salvezza, tristemente vi dico che la grande maggioranza la vedono come di nessuna importanza o pochissima importanza. Non cambia che è la cosa più importante dell'esistenza. Gli uomini spesso non capiscono il valore di tanti dei doni più grandi di Dio. La salvezza è il dono più grande in assoluto. Ma guardando degli altri doni, spesso non vedono i doni importanti che sono importanti. E uno di questi, uno dei più alti di importanza, è il matrimonio. Il matrimonio è il piano di Dio per la maggioranza delle persone. Potremmo parlarne, non ne parleremo adesso, ma presumo io che tanti di quelli che non sono sposati, sarebbe il piano di Dio per loro di essere sposati, ma è come la società è un disastro che non sono sposati. E iniziano male quando sono giovani con rapporti e crea. Comunque, è chiaro dalla Bibbia che il piano di Dio per la maggioranza delle persone è che siano sposati. Infatti, quando Dio aveva creato il mondo, prima del peccato, Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto convenevole. Cioè, prima del peccato, Dio ha dichiarato che non è bene che l'uomo sia solo. Questa è la cosa normale nel piano di Dio. Tutto quello che Dio aveva creato era buono, se ricordate in Genesi 1, ma dice non è bene che l'uomo sia solo, e quindi ha creato la donna come compagna e aiuto giustissimo per l'uomo. Quindi il matrimonio è il piano di Dio per portare il bene all'uomo e alla donna, e gloria a sé. Il matrimonio è qualcosa perciò di estremamente onorevole. Eppure oggi, come sempre, il matrimonio non viene onorato da tutti. Purtroppo non viene onorato da tanti. È un grande peccato, oltre a grande stoltezza, non onorare il matrimonio. E se è peccato e se è stoltezza, ancora di più è stolto ed è peccato non onorare il proprio matrimonio. Il matrimonio è stato creato da Dio per crescere insieme, per gioire insieme, per piangere insieme, per glorificare Dio insieme, servendolo insieme. Non vivere il matrimonio come Dio lo ha creato, avere altri traguardi nel matrimonio, vuol dire mancare le benedizioni di Dio. Vuol dire cercare di usare un attrezzo fatto in modo perfetto per un certo uso, e cerchi di usarlo per qualcosa per cui non è stato fatto. Dice, ma questo qui non vale niente perché non fa un buon lavoro. Invece quando lo usi per quello che è stato creato, progettato, funziona in modo meraviglioso. Allora, il matrimonio dovrebbe essere onorato da tutti, invece è spesso disprezzato ed è spesso trascurato dai stessi coniugi. Prego che in questi pochi minuti che ognuno possa essere incoraggiato ad onorare di più il matrimonio in generale, quindi quello anche degli altri, e soprattutto il proprio matrimonio. È importante ricordare che il matrimonio ha origine in Dio. Non è stata un'invenzione degli uomini. È lo scopo di Dio per l'uomo. Abbiamo già visto che Dio ha detto che non era buono, non era bene per l'uomo di essere solo. E poi ha fatto la donna come aiuto convenevole. Quindi il matrimonio ha origine in Dio. Il matrimonio, un uomo, una donna per la vita. Origine in Dio. Dopo che Dio aveva creato Eva dal fianco di Adamo, Dio disse: perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Quindi il matrimonio non ha origine con l'uomo, con qualche religione, con qualche società, è proprio il piano di Dio per gli uomini. E quindi anche per le donne, perché c'è un numero uguale di uomini e donne. Quindi, vogliamo considerare come dovremmo vedere il matrimonio. Ho già detto, la prima cosa che la Bibbia dice dal matrimonio, cioè che dice spesso, è da onorare. Questo è un comandamento di Dio ed è l'unico modo giusto da trattare e considerare e vedere e vivere il matrimonio. Leggo in Ebrei 13:4, il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. E il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti. Cosa vuol dire in pratica? Onorare. Onorare il matrimonio, onorare una persona, onorare Dio, onorare qualunque cosa. Cosa vuol dire onorare? Cioè, come posso ubbidire a un comandamento se non ho un chiaro concetto di cosa vuol dire? Dobbiamo far arrivare la dottrina a qualcosa che posso capire in modo da vivere. Allora, onorare, prima di tutto, vuol dire vedere quello che è onorato come di immensa importanza. Non puoi onorare quello che non vedi come veramente importante. Allora, il matrimonio deve essere visto, e non sempre per un valore in sé, ma per il valore che Dio lo dà. E quindi è importantissimo. Onorare quindi vuol dire riconoscere che quello è importante. Il matrimonio è importante. Abbiamo già letto, il matrimonio si è tenuto in onore da tutti. Agli uomini dice: voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, oppure secondo conoscenza, come un vaso più debole, e onoratele, perché sono coredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Il motivo principale perché è importantissimo trattare con grandi onori il matrimonio è perché il matrimonio rispecchia il rapporto fra Gesù Cristo e la Chiesa. E non possiamo cambiare quello. E non dobbiamo voler cambiare quello. Il matrimonio, i nostri matrimoni, ognuno è un piccolo simbolo del rapporto fra Gesù e la Chiesa, l'insieme di tutti i veri credenti. E quindi se ne viviamo male, stiamo disprezzando il rapporto fra Gesù e la Chiesa. Conoscete Efesini 5 che parla di questo? Ve lo leggo. È l'insegnamento più lungo, più completo sul matrimonio. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore, perché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata con il lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per fare comparire la Chiesa davanti a sé, gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membra del suo corpo, della sua carne e della sua ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e due diverranno una sola carne. Questo mistero è grande, e lo dico, Ora lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Non sto ad insegnare tutto questo brano che ho fatto altrove e voglio fare ancora fra poco, ma voglio toccare le due cose principali che dice. Dice alla moglie di essere sottomessa al marito come a Cristo in ogni cosa. Per vivere così, cosa vuol dire? Vuol dire credere che Dio abbia ragione, anziché i tuoi ragionamenti. In fin dei conti vuol dire quello. Non c'entra con il marito, c'entra con credere che Dio abbia ragione e tu no. Perché nella carne ci sono certi casi in cui non sembra la cosa giusta di essere sottomesso al marito. Perché tu sai meglio di lui. E il fatto è che delle volte tu sai meglio di lui. Realmente. Dio non è che pensava che tutti i meriti sarebbero perfetti senza sbagliare e poi ha dato questo comandamento. Dio sapeva esattamente quanto i meriti sarebbero mancanti, quanti sbaglierebbero, quanto sarebbero egoisti e orgogliosi e stolti e perfino peccherebbero. E comunque ha dato questo comandamento. Quindi una moglie, capendo che Dio non sbaglia mai, deve dire mi fido dei miei ragionamenti o mi fido di Dio. Allora, se tu sei capace di autocostruire una famiglia benedetta, se sei capace di autobenedirti, se tu sei capace a portare, creare benedizioni nella propria famiglia, che non hai bisogno di Dio, se fosse possibile una donna potrebbe dire no, mi fido dei miei ragionamenti, ma quella donna non è mai nata e non nascerà mai, perciò conviene dire no. Lascia stare come sembra a me, mi fido del creatore di tutto. Lui ha stabilito questo. Mi fido di lui, mi metto in quel ruolo. Poi il marito. Qui dice che deve amare la moglie come? Nello stesso modo che Cristo ama e ha amato la Chiesa. Già lì ci mette a terra in ginocchio. Dice che Cristo ha dato se stesso per la Chiesa. Ha dato. E noi sappiamo che vuol dire fino alla morte. Ma non solo quell'ultimo atto estremo. Si è dato sempre. Quando mai Gesù ha vissuto per sé? Quando mai ha detto adesso sono stanco, non disturbatemi. Quando i discepoli erano stanchi, ha detto venite da parte, in disparte, in un luogo solitario per riposarvi. Ma vendendo la folla, cosa ha fatto? Si è fermato. E lui non stava cercando di curare se stesso in quel momento. Curava i suoi discepoli e comunque si è fermato per curare le pecore senza pastore. E noi vediamo Gesù che insegnava fino a tardi e poi per avere il tempo di pregare si alzava quando ancora buio. Cioè vediamo Gesù che non pensava mai a se stesso. Ha dato se stesso sempre. Non lasciava mai che la stanchezza lo ostacolava. Non pensavo mai a, lasciamo stare la parola preferenza, che non esisteva. Non esisteva nemmeno i suoi bisogni. Lui si è dato in tutto per la Chiesa. E questo è quello che Dio chiama a noi mariti, di avere come esempio da seguire. Di dare, torno a casa stanco, non ho proprio voglia di parlare, voglio rimettermi un po' da parte per conto mio. Dare vuol dire mia moglie avrebbe apprezzerebbe un po' di comunione e apprezzerebbe un po' di aiuto. Vado ad aiutare. Questo è l'esempio che vediamo in Cristo. Sempre pensando, importante vedere il tuo ruolo, quello di purificare e santificare tua moglie tramite lavacro della parola di Dio, riconoscendo che tu per primo, noi uomini per primi, abbiamo bisogno di essere purificati e santificati. Non è che noi purifichiamo essendo già noi arrivati, dobbiamo purificare perché abbiamo bisogno noi, ma dobbiamo anche impegnarci a poter dare una mano. Una parte di quello, una parte importante di quello, è di sapere che tu non puoi farlo da solo. Gesù è l'unico che poteva purificare la sposa da solo. Noi non siamo capaci, quindi in casa nostra Serena verrà chiedendomi che libro suggerisce che leggo e parliamo insieme, cerco di dare ma non ho abbastanza io, perché sto ancora io crescendo. Quindi cerco di trovare altre fonti, che vuol dire la Chiesa. Abbiamo visto mercoledì, è possibile crescere senza la Chiesa? Abbiamo fatto lo studio, la risposta è no. Allora, io non posso provvedere tutto, quindi provvedo quello che posso e poi cerco di essere sicuro che lei ha altro. E quindi questo è un ruolo che ha il marito guardando Cristo con la Chiesa. Poi parla di curare la moglie vedendola come parte del proprio corpo. Parla di nutrire e curare lei teneramente come si fa al proprio corpo. Quando uno sta male, se hai mal di testa, se, non so se tu hai mal di testa, se io ho un mal di testa forte, io prendo qualcosa. Se sono stanco, prendo il tempo di dormire. Se ho fame, vado a mangiare. E così via. Se vedo arrivare qualcosa che mi farà male, metto su le mani per proteggermi. Cioè, io mi curo. Di natura. Nessuno deve ricordarmi di curarmi. E dice di curare la moglie nutrendola e curandola teneramente, provvedendo per i suoi bisogni, che non è principalmente materiale, è compreso, ma soprattutto spirituale, di affetto, tenerezza, comunione, cura spirituale, parlare insieme, condividere il cuore, curare lei teneramente, nutrirla in ogni aspetto della vita in cui ha bisogno, che serve ogni aspetto. Scusate. C'è più enfasi sul ruolo della moglie o il marito qui? La moglie ha un comandamento solo. Molto semplice. Il marito ha tutto un brano lungo. Quindi il ruolo del marito vissuto bene non è che lui arriva a dire alla moglie come deve vivere, deve pensare a come deve vivere lui. Un'altra cosa per curare la moglie. Lui deve, come abbiamo letto, Gesù dice, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. Quindi un marito deve vivere in tal modo che è chiarissimo a tutti, ai genitori, ai figli, gli amici, che la moglie è la persona umana numero uno nella sua vita. 1 Pietro 3,7 abbiamo letto prima. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli secondo conoscenza, conoscendole, in base a quella conoscenza, serve proprio il greco, come al vaso più debole, e non tratti di debolezza fisica, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, e fate questo affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, abbiamo già detto, onorare vuol dire cosa? Vedere di grande importanza e poi di trattare riconoscendo che è di grande importanza, di grande valore e si tratta con quella grande cura perché vale tantissimo. Se noi parlassimo in termini economici, se uno dovesse prestarti per un uso speciale una macchina digitale, videocamera, però è uno professionale che costa 20.000. Come lo tratteresti? Non lo metteresti giù, cioè, e tu devi restituirlo dopo. Avresti una cura, credo, immagino, molto, molto attento con quello lì, no? Perché lo vedi di grande valore economico in questo esempio e avresti una cura veramente molto maggiore a quello che faresti con una macchina normale. Allora, un marito deve vedere la moglie come di immenso valore e veramente cercare di curarla. E facendo così, vivendo così, marito e moglie, i loro ruoli, perché si fidano di Dio. Dio sa quello che dice. Non mi affido della mia carne, dei miei ragionamenti, mi affido di Dio. Quella coppia conosceranno le benedizioni di Dio sui loro matrimoni. Un altro aspetto di ogni, per poter essere una coppia benedetta, è rivivere per lo scopo per cui Dio ci ha creati. Cioè, se noi viviamo per uno scopo diverso di quello che Dio ci ha creati, vivremo male. Vivremo male. Allora, qual è lo scopo per cui Dio ci ha creati con la salvezza, creati spiritualmente? Lo scopo per cui ci lascia in terra prima di andare in cielo? Qual è lo scopo? conosciamo lo scopo e ci impegniamo a vivere per quello, perché Dio non ci porta in cielo immediatamente quando ci salva? Vi leggo qualche brano che rende molto chiaro qual è lo scopo che Dio ha per noi. Allora, Gesù Cristo, egli, riferendosi a Gesù, Gesù Cristo ha dato se stesso per noi per riscattarci da un'iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Perché Gesù ci ha riscattati? Affinché siamo puri e zelanti nelle buone opere. Gesù ci ha riscattati per quello. Cioè, lo scopo. Tu fai qualcosa di grande costo, lo compri per un motivo, e il costo di Gesù, a Gesù di poter salvarci, doveva dare la propria vita. Allora ha speso il massimo, per un motivo ben chiaro. E qual è questo motivo? Affinché fossimo puri e zelanti nelle buone opere. In Efesini 2, 8, 9, 10 dice che siamo salvati per fede, per grazia, non per opere. E poi dice, noi infatti siamo opera di Dio, creati spiritualmente in Cristo Gesù per, allo scopo di, buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Dio ci ha salvati, creati in Cristo per buone opere. È lo scopo. Uguale a quello che abbiamo letto prima in Tito. In Ebrei 10, consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Quella parola incitare è una buona parola. È la parola che si usava quando prendevi un bastone con puntato in fondo e andavi dietro le mucche e li davi, pungevi dietro e loro correvano avanti. Questa è la parola che si usa qui. Dice di incitarvi, date pugni, cioè uno all'altro. Quindi non è, ma dai, forse vorresti considerare di fare di più. No, è una parola forte. Dice, un bastone appuntato, di dare, pungi da dietro con questo bastone. Questa è la parola che dice, considerate gli uni gli altri, consideriamo gli uni gli altri per incitarci, quella parola, ad amore e a buone opere. E poi, Tito 3:8, sicura è questa parola, e voglio che tu affermi con forza queste cose, affinché quelli che hanno creduto in Dio abbiano cura di applicarsi a buone opere. Cosa vuol dire aver cura di applicarti a qualcosa? Non è una cosa saltuaria, non è una cosa che, ma sì, anche quello facciamo. Proprio avere cura di applicarsi a buone opere. Queste cose sono buone e utili agli uomini. Allora, Dio ci chiama, ci comanda a compiere buone opere mentre aspettiamo il ritorno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questo è lo scopo per cui Dio ci ha creati spiritualmente. Solo questa vita soddisferà il cuore. Allora, Ecclesiasti 4, 9, 10 dice, due valgono meglio di uno solo, perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro, ma guai a chi è solo e cade, perché non ha nessun altro che lo rialzi. Per vivere una vita dedicata a fare buone opere, è molto meglio in due. È molto meglio in due. Nel matrimonio abbiamo bisogno, come dice qui, l'uno dell'altro. Si possono compiere molto, ma molto di più, con gioia, quando il marito e la moglie tirano insieme, pensando ad un gioco. Quando tirano in due direzioni, è disastro. È doloroso e si arriva ben poco in avanti. Quando tirano insieme, alleggerisce moltissimo il peso del gioco e fanno strada. E allora possono, parlando di noi coppie, possiamo adempiere lo scopo per cui esistiamo. Questo vuol dire collaborare e vedere il matrimonio come collaboriamo con tanti, ma si collabora per la vita con il coniuge. Con il coniuge. Questa collaborazione prende tante forme, dipende dalle persone, dai doni spirituali, cambia circostanza a circostanza. Può essere che certe persone invitano persone a casa per parlare loro di Dio. Magari tutti e due si impegnano a rendere l'atmosfera tranquilla, perché non si può parlare quando c'è un'atmosfera di confusione. Solitamente magari la moglie prepara tutto che il pasto sia fatto in modo tranquillo e liscio e non attira l'attenzione, in modo che si può aprire la conversazione e parlare di Dio. Questo è un esempio di collaborare insieme. Si prega insieme prima che vengano, che possa andare bene quella serata di poter parlare di Dio. Chiaramente io, per conto mio, Serena mi protegge da tante interruzioni, piana la via che posso concentrare sull'insegnamento. Cioè noi collaboriamo moltissimo, non contando tutte le persone che, con cui parliamo tu per tu. Allevare i figli, che è una buona opera, da fare insieme ad altri, ma è una buona opera. Oh, quanto è importante collaborare nell'allevare i figli. Non che lui vuole fare in un certo modo e in un altro modo e cercano ognuno di fare nel suo modo, è disastroso. Non bisogna tirare insieme, collaborare in questo lavoro così importante. Anzi, cancellare gli sforzi l'uno dall'altro, opponendosi, e poi veramente disastroso, si collabora tirando insieme, in modo che Dio compierà grandi cose. Edificare altri. Ogni coppia dovrebbe avere il chiaro traguardo, perché tutti i doni spirituali servono per il bene comune. E poi tutti i doni spirituali servono per l'edificazione degli altri. Quindi ogni coppia dovrebbe parlare insieme. Come possiamo edificare in questi giorni? Edificare altri? Cioè, come possiamo noi, con le nostre capacità, le nostre possibilità, i nostri doni, come possiamo noi edificare altri? Cioè, dovrebbe essere un discorso chiaro, pratico, che si fa tutte le settimane. Quali sono i bisogni che Dio ci ha messo davanti e quali sono quelli che possiamo adempiere noi? Allora organizziamoci così. Ah, facciamo quella serata lì e facciamo quello. Magari io farò qualche telefonato a qualche fratello che so che è un po' giù. E magari tu di giorno chiami qualche sorella e poi invitiamo e andiamo ad evangelizzare il sabato. Cioè, la coppia dovrebbe vivere così. E facciamo che, in modo che i figli possano partecipare e vedere la gioia di vivere alla gloria di Dio in noi. Cioè, una coppia, in base alle possibilità, dovrebbe proprio parlare chiaramente di come possono loro edificare altri. E tutto questo per portare frutto spirituale che dura. Perché è quello che veramente unisce una coppia. Vi dico la verità, divertirsi insieme, e tante famiglie vivono per quello nel mondo, non unisce. Ridere insieme è bello, ma non unisce più di tanto. Non fa forte legami. È piangere insieme e gioire insieme che lega. È affaticare insieme e vedere Dio portare frutto. Questo lega. E di poter vedersi l'uno l'altro in faccia e dire: guarda, Dio ci ha permesso di essere usato nella vita di quella famiglia. Oh, lode a Dio. Questo unisce, perché quello che è stato fatto insieme ha un effetto, un frutto eterno. Allora, è importante servire insieme ed è anche importante crescere insieme. La Bibbia parla molto dell'importanza di crescere insieme. Allora, se noi consideriamo tutti i brani che parlano dei rapporti fra i credenti, la Bibbia lì ne parla moltissimo, ricordate che quando marito e moglie sono entrambi credenti, il credente numero uno a cui devo pensare, gli altri, gli uni gli altri, è mia coniuge. Perché vedo quella persona tutti i giorni. Per esempio, la parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali. Questi uni gli altri, soprattutto, cioè, devi toccare chiunque, ma soprattutto voglio fare questo con quel credente che vedo tutti i giorni, che è mia moglie nel mio caso. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso dallo Spirito Santo a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Romani 15. E questo uni gli altri, chiaramente lì parla di tutta la Chiesa. Ma chi vedo più di tutto? Tutti. Vedo mia moglie, vedo mio coniuge, allora voglio fare questo con lei e lei con me. Primo Tessalonicesi 5:11. Perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro. E voglio fare con chiunque Dio mi permette di farlo, ma voglio farlo tutti i giorni con mia moglie, con mio coniuge. Quindi dobbiamo crescere insieme. E visto che passiamo più tempo insieme come coppie di quanto si passa con qualunque altra persona, chiaramente voglio vivere questi versetti soprattutto, o prima di tutto, non soprattutto, prima di tutto in casa. Voglio vivere con ogni contatto che ho con altri credenti. E voglio cercare il contatto. Non quello che capita, voglio andare in cerca di contatto. Però in casa voglio proprio vivere così tutti i giorni. Allora, il modo di crescere insieme è parlando delle cose di Dio, pregando insieme, incoraggiando l'uno l'altro, dimostrando la presenza di Dio l'uno all'altro. Per esempio, ringraziando Dio per l'uno l'altro, ringraziando l'uno l'altro. Tutto questo promuove la crescita. Allora, un'altra cosa, aprite i vostri cuori gli uni gli altri. Non cercate ognuno di risolvere i propri problemi da solo, ma soprattutto aprite il cuore con il coniuge, in modo che potete portare i pesi insieme e gioire insieme quando Dio dà vittoria. Voglio incoraggiarvi ad avere come un vostro grande traguardo nel matrimonio, quello di crescere insieme. È tutto come Dio intende. Abbiamo visto mercoledì stesso, la crescita individuale dipende moltissimo da quanto è legato con tutta la Chiesa. E qui voglio dire quanto è importante essere legato insieme. Allora, il matrimonio che Dio intende, e quindi il matrimonio è benedetto, perché Dio intende che il matrimonio sia benedizione, è una vita che si condivide. Si condividono le cose, le responsabilità, i dolori e, grazie a Dio, le gioie. Che gioia immensa impegnarsi insieme per qualcosa di vero valore. Quella coppia che si dedica a fare la propria vita, la propria casa, il proprio giardino, il proprio divertimento, la propria carriera. Quella coppia non conosce la gioia. Il cuore non sarà mai soddisfatto. La carne può essere molto soddisfatta, ma il cuore no. E quando uno si spende per il regno di Dio, ma non lo fa da solo, fa insieme al coniuge, allora questi due insieme gioiscono. Abbiamo letto in 1 Corinzi, cos'è, 11, l'Apostolo Paolo elencava le sofferenze che ha fatto, le fatiche, le veglie, digiuni senza mangiare, freddo, nudità, naufragi, frustate, lapidato, pesi. Ma lui aveva gioia. Paolo è colui che aveva detto più volte: rallegratevi, gioitevi, sempre nel Signore. Forse non c'era nessuno che ha conosciuto le sofferenze di Paolo, e forse non c'era nessuno che ha conosciuto la gioia di Paolo. Quindi, quando una coppia si dedica non alla propria vita, ma si dedica insieme al regno di Dio, i figli e gli altri, quella coppia conoscerà una gioia che nessun altro conoscerà. Quindi non cerchiamo propri interessi, ma gli interessi gli uni degli altri per la gloria di Dio. Il matrimonio benedetto è quando marito e moglie riconoscono essere una stessa carne, e perciò cosa succede? Se una gamba sta male, perché magari un'infezione, o magari ho calpestato un chiodo e questo piede è tutto in piena infezione, allora cosa succede se l'altra gamba dice: no, no, non porto mica il tuo peso, arrangiati, e cerca di portare solo il suo peso e lascia che questo qui prenda tutto il peso, perché l'altra gamba rifiuta di portare un peso, perché non vuole stancarsi in più. Questa infezione, anziché migliorare, peggiora e riempie tutto il corpo. Cioè, non è che l'altro gamba, quello non ferito, gode di non dover portare il peso. Qualunque soddisfazione carnale che potrebbe avere risulterebbe ben presto in problemi per tutto il corpo, perché quella infezione, con tutto quel peso che schiaccia e schiaccia, potrebbe fare molto peggio. Quindi, quando noi, come marito e moglie, quando il marito torna dal lavoro e cerca di evitare di dover dare perché vuole per sé, è stanco, qualunque cosa che ottieni non porta benedizione. Quando la moglie vuole insistere e non vuole smettere di chiedere e fare storia perché lui non vuole fare come vuole lei, anche se lui dovesse, basta, va bene, facciamo così, e quindi lei non voleva essere sottomessa, il fatto è che quello che ottieni non soddisferà mica il cuore. Ci sono due modi di vivere il matrimonio. Ognuno può cercare con tanti mezzi di ottenere quello che vuole, per conto suo, oppure si può fare gara di onorare l'uno l'altro. Si può fare gara di essere spesi per la gloria di Dio insieme. Si può vivere sacrificandosi tutti e due il più possibile. Si può cercare la gioia insieme nell'essere spesi per Cristo. Proprio quello che la Bibbia ci insegna. Nel mondo si cerca quello che il mondo offre per cercare la soddisfazione. Cose belle, casa come vuole, una casa tranquilla, la vita come uno vuole. Certamente serve la casa, serve i mobili, servono tante cose, sono utili, ma sono cose transitorie che non hanno un valore eterno, perché non possono mai soddisfare l'anima, perché l'anima è eterna e le cose terrene non possono soddisfare un'anima eterna. Pensate a quello. L'anima è eterna. Le cose terrene non possono mai soddisfare un'anima eterna. Solamente le cose eterne possono soddisfare l'anima eterna. Portare il frutto spirituale. Essere riempito dallo Spirito di Dio, quello soddisfa l'anima, perché quelle cose sono eterne. Allora, se mettiamo questo in testa e collaboriamo in questo, conosceremo la gioia. Cresceremo insieme. Quando abbiamo come impegno tutti i giorni, voglio aiutare mio coniuge a vedere più di Cristo oggi. Per quanto sono debole, in me. E poi nella parola. E poi lavorando, operando tramite noi due strumenti deboli, ma che Lui possa servirsi di noi. E quando tutti e due hanno questo traguardo, beata quella casa. Beate i figli di quella coppia, beate gli amici di quella coppia, beate la chiesa dove frequentano quella coppia, perché quella coppia diventerà una fonte di gioia e della presenza di Dio che traboccherà nella vita di tanti altri. La coppia legata insieme in Cristo troverà grande gioia servire Cristo insieme. Ricordate che le gioie più grandi non sono in base a quelle che riceviamo, ma a quelle che diamo. In Atti 20 Paolo cita Gesù Cristo e Paolo dice: in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo mondo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità, benedizione, nel dare che nel ricevere. E quindi affaticandosi meglio dare che ricevere. Quindi, pochi principi qui. Vi ho dato pochi principi semplici da comprendere. E se viviamo questi principi, avremo matrimoni benedetti, sempre di più. Quindi, onorate il matrimonio. Vedete importante, importantissimo il matrimonio. Non si scherza mai del matrimonio. Vedete importante il tuo coniuge. Onorare l'uno l'altro nel modo di parlare, nel modo di essere premuroso, nel modo di agire, nel preferire l'uno l'altro. Onoratevi nelle scelte, cercando il bene l'uno dall'altro. Ringrazia, ringrazia Dio tutti i giorni per il vostro matrimonio e per il tuo coniuge. E non per le stesse due o tre cose, ci sono tante cose. Avete proprio l'impegno di coscientemente e specificamente ringraziare Dio per vari aspetti del tuo coniuge tutti i giorni. E ringraziate Dio insieme per le molteplici benedizioni che abbiamo in Cristo Gesù. Servire Dio insieme. Guai a quella coppia dove il marito cerca di avere il suo ministero, o la moglie, o entrambi, ma ognuno per conto suo. Beato quella famiglia, quel matrimonio dove insieme svolgono. Se vuol dire che hanno diversi ruoli, sì, ma lo vedono come fatto insieme. Magari io insegno pubblicamente, molto, molto più di Serena, lei fa qualche incontro con le donne, però il nostro ministero è insieme. Lei stabilisce l'atmosfera in casa per parlare. Lei mi appoggia, prega per me quando predico altrove. Quindi lo vediamo come ministero di fare insieme, anche se i ruoli sono diversi, ma è una cosa che facciamo insieme. Quindi onorate il matrimonio, ringraziate l'uno per l'altro e ringraziate Dio insieme, servite insieme, crescete insieme. Aspettate il ritorno di Cristo insieme e pregate insieme per il vostro matrimonio e quello degli altri. Voglio incoraggiarci a vivere così, a godere il matrimonio come immenso dono di Dio. Preghiamo. Padre nostro, voglio ringraziarti per il dono del matrimonio. Comprendiamo solo una piccola parte di questo dono. Questo dono riguarda l'eternità. Riguardo il rapporto fra Gesù Cristo e la Chiesa. Aiutaci a comprendere di più l'importanza dei nostri matrimoni, affinché possiamo viverli pienamente come hai inteso tu. Tu ci hai lasciato qui per vivere essendo zelanti in buone opere e soprattutto come coppie. Aiutaci a vedere il matrimonio così, a vedere il matrimonio non come ricevere e impegnarci per noi stessi, ma come dare e impegnarci per la tua gloria. Padre, vogliamo la tua gioia. Vogliamo la tua gioia completa. E questo avviene quando viviamo portando molto frutto, dimorando in Cristo. Mostrici dove abbiamo da crescere. Aiuta soprattutto noi mariti a rassomigliare Gesù Cristo nel modo di amare le nostre mogli. Aiuta ogni moglie di fidarsi della tua saggezza in come ha stabilito il suo ruolo. E fa sì che Cristo Gesù sarà glorificato in noi. Noi siamo vasi deboli, ma chiedo che la tua potenza opererà. Tutto questo ti chiediamo ringraziandoti per i nostri matrimoni, pregando che i nostri figli vedranno una cosa così speciale che vorranno tenersi puri ed impegnarsi ad anche loro un domani avere un matrimonio benedetto. Prego che possiamo avere quel tipo di matrimonio che sarà di esempio anche per loro. Nel nome di Gesù Cristo.